forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel. Dicevamo che appunto, come sempre, oggi dedichiamo la nostra trasmissione a tutti i compagni, le compagne e compagni che hanno condiviso con noi sogni, lotte, battaglie, idee e che comunque sono sempre insieme a noi, ma sia da un punto di vista affettivo che energetico, ma anche come memoria storica. E su questo appunto, come dicevo prima, volevamo tornare, perché è molto importante avere una memoria storica di quello che c'è stato in passato. Chiaramente lo dedichiamo anche a Giulia e a tutte le altre 104 compagne che sono state uccise solo quest'anno, senza parlare di quello che è successo negli altri anni. E lo facciamo con questa poesia. Se domani non torno, mamma, se domani sono io. Se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma, se non ti dico che non torno a cena, se domani il taxi non appare, forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero. Mara, Michela, Maio, Marianna. Forse sono in una valigia o mi sono persa su una spiaggia. Emily Shirley, non aver paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata. Luz Marina, non gridare quando vedi che mi hanno trascinata per i capelli. Arlette, cara mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata. Lucia, ti diranno che sono stata io, che non ho urlato abbastanza, che era il modo in cui ero vestita, l'alcol nel sangue. Ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico aveva delle ragioni, che ero infedele, che ero una Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto, in un mondo senza aria. Te lo giuro, mamma, sono morta combattendo. Te lo giuro, mia cara mamma, ho urlato tanto forte quando ho volato in alto. Ti ricorderai di me, mamma. Saprai che sono stata io a rovinarlo, quando avrai di fronte tutte le donne che urleranno il mio nome. Perché lo so, mamma, tu non ti fermerai. Ma per carità, non legare mia sorella, non rinchiudere le mie cugine, non limitare le tue nipoti. Non è colpa tua, mamma. Non è stata nemmeno mia. Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le vostre ali, quelle ali che mi hanno tagliato. Lotta per loro, perché possano essere libere di volare più in alto di me. Combatti perché possano urlare più forte di me, perché possano vivere senza paura, mamma. Cristina Torres Caceres, Perù, 2011. Ecco, volevamo appunto dedicare e aprire questa trasmissione in questo modo, e poi volevamo passare alla lettura di alcuni articoli che molto importanti, che ci possono fare delle riflessioni su questo, sulla terapia sociale, sulla sua importanza fatta di ascolto, di studio, di educazione, e lo facciamo tramite un articolo, un'intervista fatta a Lingiardi. Poi sentiremo alcune parole di Elena, la sorella di Giulia, e poi vorrei anche parlare di quello che ha detto Montanari l'altro giorno in una trasmissione, e poi parlare di nuovo di violenza, ma vista da un film che è uscito quasi una decina di anni fa, un film molto bello, dal titolo Sette minuti. Ma cominciamo con l'articolo di Linciardi. Allora, manie di controllo e sopraffazione. Così deve scattare l'allarme l'articolo di Alessandra Zeniti su Repubblica. Lo psichiatra spiega a quali segnali occorre fare attenzione nel rapporto con il partner. Dobbiamo insegnare il rispetto dei corpi e delle relazioni. Professor Vittorio Linciardi, da psichiatra, ci aiuti a capire com'è possibile che un ragazzo considerato da tutti un bravo ragazzo, un ragazzo normale, può diventare un maniaco del controllo, una persona possessiva e gelosa fino al punto di uccidere. E lo psichiatra risponde: ma cosa è normale? Chi è un bravo ragazzo? Anche se la psicanalisi ci mette in guardia rispetto al concetto di normalità e ci insegna che esiste la normopatia, cioè la tendenza eccessiva a uniformarsi alle regole sociali e l'incapacità di coltivare la propria originalità creativa, rispondere a queste domande in teoria non dovrebbe essere difficile. Tutti noi abbiamo un'idea di bravo ragazzo e di vita normale, un'idea legata al buonsenso, non necessariamente conformistica, che nasce dalle nostre esperienze e dal nostro sistema di valori e credenze. Ma la personalità è un oggetto di studio complesso. Spesso le azioni violente hanno una decifrabilità e una prevedibilità legate alla storia psichica di chi le compie. Persone con evidenti tratti psicopatici, sadici o gravemente paranoidi. Ma la personalità non è solo ciò che appare in superficie. Ci sono parti nascoste, silenziose, segrete, a volte dissociate, che a un occhio allenato o attento sono più riconoscibili, ma che in alcuni casi, per fortuna pochi, non lasciano prevedere, anche dal punto di vista clinico, la possibilità di azioni estreme. È un discorso, continua Linciardi in questa intervista, che può valere per l'omicidio, ma anche per il suicidio. Il mio lavoro mi impedisce, risponde alla domanda della giornalista che gli chiede: ci sono dei segnali che dobbiamo imparare a decifrare? Il mio lavoro mi impedisce di generalizzare. Ciascuno ha la sua storia e per scelta professionale non azzardo mai letture psicopatologiche di persone che non ho conosciuto per mezzo di colloqui e test clinici. Un partner violento, uno stupratore, un omicida sono figure diverse sul piano psicopatologico. Questo non mi impedisce di dire che alla base di molte azioni violente compiute dai maschi contro le femmine c'è sempre un terribile intreccio di fattori culturali collettivi e di fragilità psichiche individuali. Per esempio, la convinzione implicita che la donna sia un possesso, un oggetto da controllare e dominare, che la relazione sia una palestra dove esercitare il proprio potere. La presenza di questi pensieri e dei comportamenti, anche non appariscenti, che ne conseguono, può essere considerata un segnale. Ma è importante sapere che sono orribili tentativi di esorcizzare i demoni della propria ammalata mascolinità. Una mascolinità primitiva, fragile e violenta, che rifiuta ogni lettura complessa delle relazioni personali e soprattutto che ignora, perché lo teme, nel violento abisso del proprio senso di inferiorità, quel dialogo di indispensabile tra autonomia e dipendenza di cui si nutre l'amore autentico. E l'intervistatrice: è una trasformazione psichica che può capitare a tutti o c'è una sorta di, chiamiamola, predisposizione? E Linciardi risponde: alcuni aspetti della personalità, siamo sicuramente sul versante maligno della personalità narcisistica, che in particolari condizioni relazionali e spesso, va detto, sotto lo stimolo di sostanze, esplodono in comportamenti violenti. Un'anestesia completa delle facoltà empatiche fa sì che l'altra persona venga disumanizzata e vista solo come un ostacolo da eliminare. È una violenza onnipotente che toglie di mezzo la donna, che dice: posso fare a meno di te, voglio fare a meno di te. Un affronto intollerabile che mette in crisi l'idea grandiosa di sé e l'idea della propria donna come madre che ti deve accudire e schiava che ti deve ubbidire. In questo cortocircuito psichico e morale può farsi strada la tenebra, anche transitoria, della sopraffazione, dell'eliminazione dell'altro, per mettere a tacere gli spettri della propria inconsistenza. Siamo di fronte a pseudo-identità, con livelli minimi di autosufficienza, quelle che, fino al penultimo momento, fanno dire ai vicini di casa: era un bravo ragazzo, un ragazzo normale. E l'intervistatrice: è possibile affrontare queste situazioni da un punto di vista terapeutico? E Linciardi: purtroppo non ci sono ricette. Credo in una diagnosi, non solo individuale, anche sociale e culturale, che ci aiuti a riconoscere le condizioni a rischio. Si continua a ripetere che l'educazione all'affettività nei contesti scolastici è fondamentale, ma si fa ancora pochissimo. E ovviamente credo nella terapia individuale, in alcuni casi dinamica, in altri cognitivo-comportamentali. Ma la terapia ha bisogno di motivazione e consapevolezza, anche minima, del proprio disturbo di personalità e della propria abissale fragilità emotiva. La terapia chiede di prendere in considerazione sia la possibile violenza del proprio mondo interno, sia la dipendenza inevitabile che governa ogni relazione. Dove la terapia individuale non arriva, per la semplice ragione che il potenziale paziente non la richiede o è refrattario, è necessaria, ripeto, una terapia sociale fatta di educazione, studio, ascolto di testimonianze dirette, fatta di esempi, un'educazione capace di decostruire i pericolosi stereotipi di genere dai quali oggi ancora molti ragazzi e ragazze sono condizionati. In un mondo sempre più virtualizzato, dobbiamo tornare a insegnare il rispetto dei corpi e delle relazioni. E questa, appunto, l'intervista è molto interessante che è stata fatta a Linciardi, il psichiatra, e che appunto ancora una volta parla dell'importanza della cosiddetta terapia sociale che andrebbe fatta e su cui andrebbe continuamente e seriamente puntato. E poi molto importanti sono state le parole di Elena, che è la sorella di Giulia Cecchettin, e ha detto delle parole forti, dichiarazioni fatte appunto con un tono molto convinto. Io volevo lanciare un messaggio, ha esordito. In questi giorni si è sentito parlare di Turetta, definito come mostro, ma lui mostro non è. Perché mostro è colui che esce fuori dai canoni della nostra società, mentre lui è un uomo schiavo dei canoni della nostra società patriarcale. La cultura dello stupro è quell'insieme di azioni volte a limitare la libertà della donna, come controllare il telefono, essere possessivi o fare catcalling, ha poi proseguito. Non tutti gli uomini, mi viene detto, ed è vero, però sono sempre gli uomini che traggono beneficio da questo tipo di società patriarcale. Gli uomini devono essere i primi a richiamare i loro colleghi che controllano i telefoni delle proprie ragazze, che fanno catcalling, devono essere ostili ai comportamenti che possono sembrare banalità, ma sono il preludio dei femminicidi, ha sostenuto Elena. Un clima gelido e sospeso nel dolore accompagnava le sue dichiarazioni, mentre il suo volto scombussolato guardava in camera. Poi la conclusione. Il femminicidio è un omicidio di potere, è un omicidio di Stato, perché lo Stato non aiuta e non tutela noi donne. Bisogna prevedere allora un'educazione sessuale e affettiva nelle donne per prevenire queste cose. Bisogna finanziare i centri antiviolenza per far sì che siano davvero pronti ad aiutare le donne che ne hanno bisogno, ha detto prima dell'appello finale. E per Giulia vi chiedo, non fate un minuto di silenzio, bruciate tutto.
The way you see beauty, the memory of all that. No, no, you can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
C'era stato anche un articolo che adesso non riesco più a trovare sulla anche sulle posizioni di Montanari, che durante la trasmissione in onda, credo venerdì, parlava appunto, diciamo associava un po' il controllo esercitato attraverso, che il, diceva appunto che il controllo esercitato attraverso le violenze non è separato dalla guerra, no? In questo mondo patriarcale in cui regna l'idea del dominio e del possesso, non ci fa strano, non ci deve far strano che l'idea delle guerre sia un po' la stessa cosa che l'uomo esercita sulla donna, quando pensa che la donna è un suo possesso. È chiaro che quando finisce una relazione è una cosa dolorosa, che porta sofferenze, che porta difficoltà, ma questo lo devi tenere a mente, perché la donna non è un tuo possesso, la donna è un essere uguale, pari a te, e che deve essere liberato, rispettato come deve essere rispettata qualsiasi persona. E quindi però finché non c'è questa mentalità, no? Finché si pensa che l'uomo è quello che deve, finché circola questa idea, questo pensiero anche sottostante, no? Perché molti non lo dicono, alcuni lo dicono sfacciatamente, molti non lo dicono ma lo pensano, e quindi è chiaro che questo pensiero sottostante di dominio, no? Dell'uomo su tutte le cose, è chiaro che poi passa l'idea che se una donna la pensa diversamente da te e cerca e richiede un suo diritto all'autodeterminazione, no? Delle sue scelte, allora lì purtroppo scattano questi meccanismi così infami. E poi voglio leggere un altro articolo di un evento che c'è stato l'altro giorno al Pigneto. Ieri abbiamo attraversato insieme le strade, ci siamo strette nella nostra rabbia, abbiamo gridato il nostro dolore, ci siamo tenute per mano dopo l'ennesimo femminicidio. Se toccano una, toccano tutte. Non è solo uno slogan, è quello che proviamo ogni giorno, leggendo in giornali che parlano di noi come vittime o colpevoli. Mi proteggono le mie sorelle, non è solo una frase che leggiamo sui muri, è quello che sentiamo camminando insieme, libera negli spazi sicuri che costruiamo con i nostri corpi, individuali e collettivi. Bruciamo tutto. È quello che pensiamo ogni giorno di fronte alla violenza di questo sistema, dei suoi confini, delle sue logiche neoliberali. Ci vogliono vive e libere. Da 8 anni lottiamo ogni giorno per questo, e quindi il 25 novembre alle 14:30, appuntamento al Circo Massimo per invadere insieme le strade di Roma. E poi c'è l'appuntamento domenica 26 a Luce e Siesta per l'Assemblea Nazionale, insieme ovviamente a tante altre iniziative. Però appunto questo 25 novembre è proprio sabato prossimo, e quindi ci vediamo tutto alle 14:30 al Circo Massimo. Questo perché appunto la violenza, queste cose ci demoralizzano, no? Ci fanno soffrire, ci abbassano il tono dell'umore, però come ogni volta che c'è un dolore che ci prende, uno sì, il dolore ovviamente lo prova, no? Se lo tiene, ma questo dolore deve essere trasformato in rabbia, in elaborazione, in voglia di combattere e trasformare le cose, perché solo così poi c'è un senso, e trasformare appunto la cultura, la mentalità di questa società patriarcale, in cui non è falso dire, è sciocco e stupido dire lo metto dentro e butto la chiave, no, non è troppo facile, non può essere solo così. Va cambiata veramente la mentalità, in cui non deve esistere una società di dominio, in cui fin da piccoli i ragazzi devono, i ragazzi devono comprendere che c'è spazio per tutti e per la libertà di tutti, in cui nessuno deve essere possesso dell'altro, e in cui tutti appunto devono avere la libertà di vivere la propria vita giusta, nella pace, nella serenità e nell'amore. Però questo lo si fa certo partendo dalla famiglia, ma non può bastare la famiglia, perché a volte ci sono anche delle famiglie molto problematiche, e di questo ne dobbiamo tenere conto. E allora questa mentalità, questa cultura va diffusa nella scuola, va diffusa tra gli amici, nei luoghi dove si vive, nei luoghi di lavoro, perché non anche l'amico che sente il suo amico che dice io adesso faccio perché quella non esiste, lì bisogna che ci siano anche ci sia una mentalità diffusa in cui si sappia di all'altro ma che stai a di che stai facendo, ma perché pensi questo, che non può essere soltanto attribuito solo a piccole parti della società, ma devono essere un patrimonio, un pensiero diffuso, un patrimonio diffuso di tutta la società, che ripeto non può avere l'idea continua del dominio, no? come il patriarcato purtroppo ha insegnato. E a proposito di violenza, vi vogliamo dire che ci è capitato, insomma l'abbiamo pensato di rivedere nel contesto appunto dell'Assemblea Nazionale dei COBAS che si è avuto a Firenze, della Sanità, il film 7 minuti. È un film molto bello che era uscito 7-8 anni fa, insomma 10 anni fa, che ci aveva molto commosso e fatto pensare, perché è la storia, adesso ve lo dico, dirlo un po' in modo riduttivo, di 11 portavoce, di 11 rappresentanti che si trovano in un momento molto difficile, tra l'altro è tratto da una storia vera che era successa in Francia. Quindi c'è un'azienda che sta per essere chiusa. Si vede che c'è stata una lotta molto intensa, molto lunga contro questi licenziamenti, contro la chiusura di questa società, e il film inizia appunto con fuori sta arrivando una nuova imprenditrice, tutti i lavoratori sono fuori in attesa per vedere come vanno a finire le cose, intanto all'interno invece dell'azienda ci sono da una parte queste 10 rappresentanti che stanno aspettando che cosa poi viene deciso, e all'interno di questa riunione tra imprenditori c'è una di loro, la più anziana, che è una rappresentata da Ottavia Piccolo, e il film si chiama 7 minuti, ecco, insomma, se non ve l'ho detto prima lo dico adesso, lei sta dentro e sta aspettando, ovviamente si vedono le sue colleghe fuori tesissime, ognuna ha i suoi timori, le sue portatrice delle sue angosce, lei sta dentro e si vedono queste immagini in cui tutti i vari imprenditori parlano della situazione, si vede lei attraverso il vetro che tace, molto attenta, molto pensierosa, non dice nulla. Nel frattempo dall'altra parte le sue colleghe parlano tra di loro, si arrabbiano, si evidenzia un po' una nella sofferenza comune, nelle difficoltà comuni in cui queste donne stanno in una sorta di gabbia, no? In cui sono ricattate dal datore di lavoro, dall'imprenditore, perché si trova in una situazione di grande bisogno, le hanno ridotte in grande bisogno. C'è la donna che ha 4 figli, ci sono 4 straniere, ci sono altri, chi è incinta, una che ha litigato col proprio marito, e si vede una scena in cui lei pensa, ripete, che suo marito era violento, no? E quindi si evidenzia questo tipo, si capisce questa violenza interna all'interno della coppia. Si vede l'immagine a un certo punto durante l'attesa, perché questa riunione doveva durare poco tempo, un'ora, due ore, invece si prolunga molto, e in questa attesa snervante appunto ognuno racconta le sue vicende, il perché, no? Vuole assolutamente che questa storia finisca bene. E si vede appunto quella che ha avuto problemi di violenza col marito, che innanzitutto sta seduta e mentre aspetta si prende la fede, la guarda e alla fine la lancia dentro dentro il secchio dell'immondizia. E poi insomma c'è la storia anche di un'altra ragazza che racconta delle molestie che ha subito dal padrone di questa società, no? Per cui dentro di sé spera che questa società venga assorbita proprio per far fuori questo padrone a cui non poteva neanche ribellarsi perché appunto era stretta da questa necessità. Che succede? Sì. E poi c'era anche la storia di un'altra di loro che sta sulla sedia a rotelle perché ci aveva avuto un infortunio, non emerge nulla. Quindi ecco tutte queste situazioni particolari. A un certo punto, insomma, dopo 3, 4, 5 ore, si vede che alla portavoce Angela, che era più grande di questo gruppo, viene consegnata una lettera. Lei la legge, tra l'altro precedentemente si vede che manco aveva mangiato perché insomma non poteva manco concedersi un minimo di rilassamento in quella situazione. Vede questa legge, la legge, la chiude e poi finalmente, passate 6-7 ore, va dalle compagne a riferire. Nel frattempo si vede all'inizio, no, del film la nuova imprenditrice, tutta carina, tutta finta, affettuosa, eccetera. Ma nel frattempo, visto che e lei dice appunto: io voglio intanto andare a riferire alle mie colleghe, e quindi questa è costretta ad aspettare che loro decidano. E nel frattempo guarda l'orologio e rimane molto, comincia a essere molto disturbata perché lei non poteva tornare a casa, c'aveva il compleanno del suo nipote, perdeva l'aereo, tutte queste, cominciamo a mostrare il suo vero volto. Quando arriva tutte gli chiedono che è sì o no, allora chiudono, non chiudono, che cosa succede, insomma tutte. Lei dice: aspettate, vi devo parlare. No, dici subito, no, ci dici subito. Lei dice: no, vi devo parlare. Però a loro insistere sul sapere se venivano licenziate o no, lei è costretta, un po' incalzata, prima di dire quello che voleva dire di importante, dice no. Chiaramente tutte esplodono in una grande gioia, un grande rilassamento. Qualcuna telefona ai colleghi che stavano di fuori, e fuori c'era un presidio di 100-200 persone che stavano aspettando la risposta, e tutti cominciano a festeggiare di fuori. Il problema è che dice: ma mi fate parlare? A quel punto loro dice: vabbè, che ci devi dire? E lei dice: no, appunto, ci assumono, però in tutto questo loro ci tolgono 7 minuti del nostro riposo. Il loro riposo era di 15 minuti, insomma alla fine gli rimangono soltanto 8 minuti di riposo durante le ore lavorative. E tutti sembrano appunto dire: vabbè, che vuoi che siano 7 minuti, insomma non sono niente. E in effetti sembra che non siano niente. E quindi cominciano a discutere, a parlare tra di loro, a bisticciare, non ci pensano per niente, a riflettere su questi 7 minuti, perché sembrava una cosa quasi stupida di fronte alle situazioni di grande bisogno in cui loro stavano, no? E lei però, forza di discutere, comincia a farle ragionare. Tutte pensano, dice: certo, 7 minuti moltiplicato per tutti i minuti a cui devono rinunciare tutti quanti, moltiplicato per i giorni della settimana, insomma alla fine risultava fuori un monte di ore in cui questi, con questi 7 minuti che sembravano niente, risparmiavano un sacco di personale e sicuramente un sacco di soldi. Poi non vi sto insomma a raccontare altro insomma su questa cosa così, questo film così bello, no? Perché appunto per tutte sembra una scemenza, poi cominciano a ragionare e a un certo punto una dice: vabbè, ma sti 7 minuti, ma perché? Sì, tutte dicono no, appunto non è, noi vogliamo aderire, non ce ne importa niente di questi 7 minuti. E a un certo punto però alla fine una delle due anziane, l'amica che lavorava lì da 30 anni, prende la mano della sua collega, una scena molto bella, e dice: no, va bene, anche io rinuncio, perché non voglio che ci siano tolti questi 7 minuti. A che una fa: vabbè, ma perché? Che so, sti 7 minuti, ma perché prima, adesso noi riposiamo un quarto d'ora, ma prima quant'era il riposo? E gli rispondono: 45 minuti. Come a dire, vedete che cosa succede a forza di cedere piccole cose, no? Che a forza di cedere sulle piccole cose che lì per lì sembrano sciocchezze, alla fine ti tolgono tutto. Dice, poi adesso ce ne tolgono 7, fino a che poi appunto non ci toglieranno tutto. No, questo era un po' per dire, per parlare del discorso dell'importanza della memoria storica, no? Quando prima dicevamo dedichiamo la nostra trasmissione ai nostri compagni che non ci sono più, appunto per ricordare che anche l'importanza, la memoria storica ha la sua bella importanza. Riallacciandoci appunto a questo film Sette Minuti, in cui appunto emerge questo aspetto, no, dell'importanza della memoria storica di chi ha fatto le lotte, di chi ha combattuto in passato e continua a battersi. E appunto questo è uno degli aspetti che però è fondamentale. Mi volevo però, visto che abbiamo iniziato col discorso sulla violenza patriarcale, ai vari tre sfaccettature, anzi quattro, del modo in cui si evidenzia la violenza patriarcale da questo film, no? Perché a ben vedere da questo film emerge, anche se in modo molto leggero, insomma, però viene fuori sia la violenza domestica, no, della donna che appunto subiva violenza all'interno della propria coppia, quella che poi con coraggio riesce a liberarsi, ma paradossalmente del fatto che invece l'altra donna lavoratrice che ci aveva il datore di lavoro che la molestava, lei era quella che non riesce a liberarsi di questo tipo di violenza, no, di queste molestie sul lavoro. Quindi un altro tipo di violenza sul lavoro che viene esercitata. E poi c'era l'altra violenza che esce fuori sempre in uno di questi momenti di grande tensione, no, che si scatena tra queste donne diverse, ma che bisticciano, ma che comunque sono solidali, che comunque con fatica e sofferenza hanno avuto il coraggio di portare avanti questa lotta per lungo tempo. Durante uno dei momenti di tensione e di conflitto, la donna che stava sulla sedia a rotelle rivela che lei si trova sulla sedia a rotelle perché sul lavoro aveva avuto un infortunio per una macchina che non era stata controllata e che non era stata messa in sicurezza, e che quando poi lei, dopo tutto questo travaglio che aveva avuto all'ospedale eccetera, torna al lavoro, le danno appunto, fingono un comportamento di generosità per cui la mettono in amministrazione, destando poi tra l'altro anche la rivalità, e questa è una cosa a cui bisogna stare sempre molto attenti all'interno dei luoghi di lavoro, da parte delle colleghe che pensavano che lei fosse una privilegiata sulla sedia a rotelle, e perché aveva vinto questo posto in amministrazione. E lei racconta che invece manco per niente, che lei aveva detto che questo incidente c'era stato perché la macchina si era rotta e aveva procurato tutte queste sue problematiche, per cui non poteva più camminare, e le avevano imposto di non dire nulla, che era per questo motivo. Ecco, altro tipo grande di violenza sulle donne, di violenza patriarcale sul lavoro. Quindi ci sono, anche se appunto in modo molto garbato, però emergono da questo film molto bello che vi consigliamo di andare a vedere, anche queste sfaccettature sulle modalità in cui poi il patriarcato esercita queste sue violenze, che hanno appunto molte sfaccettature. Però ecco, a questo punto, visto che abbiamo parlato di questo film, che è stato per questa nostra assemblea motivo di molte riflessioni molto interessanti e ricche, che ha portato un sacco di considerazioni, perché ripetiamo, non so, le assemblee sono una grande ricchezza nei posti di lavoro, che vanno esercitate, di cui vanno usufruito, perché riescono a farci pensare a delle cose che da soli magari non avremmo mai non ci avremmo mai pensato, e con altri invece escono fuori. Ma ecco, adesso cambio un attimo discorso, ma manco tanto, per ricordare, a proposito di assemblee, che essendo che domani, che è martedì, c'è un'altra assemblea a Via dei Frentani, perché è il terzo martedì del mese, l'assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori. Quindi chi si trova nei paraggi o chi comunque è interessato, domani sempre dalle 15 alle 17 a Via dei Frentani 6, che si trova qui a San Lorenzo, comunque vicino alla stazione, c'è l'assemblea a Via dei Frentani, e è importante, insomma, che partecipiate tutte e tutto quanti. Quindi sempre dalle 3, Via dei Frentani 6. Oh, e invece ecco, volevo concludere con questa una delle relazioni che c'era stata all'interno di questa Assemblea Nazionale dei Consultori, perché è importante riflettere su questi punti. Questa relazione ha il titolo «Perché dobbiamo esistere e resistere?». La nostra Assemblea Nazionale si svolge in un momento molto delicato per i lavoratori, che assistono impotenti ad una caduta verticale del potere d'acquisto salariale. Non è un mistero per nessuno quello che il blocco trentennale dei salari stia producendo sulle condizioni di vita dei lavoratori, una vera e propria devastazione sociale, con famiglie che hanno sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. D'altronde, è cresciuto esponenzialmente il costo degli affitti, delle bollette, dei mutui, dei trasporti, della spesa alimentare, dei vestiari. Il costo per vivere è diventato insostenibile a fronte di stipendi bloccati, con rinnovi contrattuali che non garantiscono neanche il recupero dell'aumento dell'inflazione. I lavoratori si indebitano sempre di più a fronte di quanto sostiene la propaganda cinica del governo, che parla di aumenti per sostenere le famiglie. Sono moltissimi i lavoratori che per sopravvivere finiscono in mano alle finanziarie, alle quali spesso finiscono per soccombere dopo sacrifici allucinanti. In questa situazione fa impressione l'assenza di una mobilitazione reale per la difesa del potere di acquisto. La vera rivendicazione oggi non può che essere quella del reddito, del diritto al reddito, proprio in un momento in cui i contratti collettivi stanno diventando carta straccia e ogni padrone si sente autorizzato ad applicarli a suo piacimento, ovvero, quando possibile, anche a cambiare il contratto con uno meno tutelante, secondo uno schema collaudato che utilizza in modo spietato anche le complicità dei sindacati di regime per dividere e soffocare la resistenza dei lavoratori. La filosofia del meglio le briciole che niente, tanto cara ai sindacati di regime, in questa fase storica, e questo ci fa pensare al film di cui dicevamo prima, no? Che a forza di dare briciole poi ti trovi in una gabbia di ricatti e di necessità. Tanto caro ai sindacati di regime, in questa fase storica corre il rischio di devastare gli interessi dei lavoratori senza ritorno. Di fatto, le associazioni datoriali lavorano senza sosta a recuperare sulla pelle dei lavoratori margini sempre più elevati di profitto, aumentando i carichi di lavoro oltre ogni misura, imponendo orari sempre più massacranti, arrogandosi un potere organizzatorio illimitato, ad esempio sulle ferie, con la pretesa di poter decidere unilateralmente quando il lavoratore ne può usufruire. L'assenza di una rappresentanza degna di questo nome indebolisce e impoverisce i lavoratori, che si sentono sempre più deboli e impauriti, al punto da sentirsi obbligati a rinunciare alla dignità e ad accettare condizioni di vera e propria vessazione. Ecco, questo concetto della dignità è un concetto che è venuto fuori da questa assemblea, perché poi nel momento in cui si parlava, ogni lavoratore parlava delle sue esperienze, c'era veramente questa esperienza di brutalità nei posti di lavoro, no? Considerate che il personale presente è personale che lavora nell'ambito della salute, negli ospedali, nelle RSA, e quanti di loro si sono sentiti veramente si sentono umiliati e frustrati a lavorare nella brutalità in cui quello che comanda, no, è il minutaggio, è il fare tutto tanto, e quindi se ne fai tanti, chiaramente fai male, no? Se tu di fronte agli anziani c'hai pochissimi minuti a disposizione per poter stare con loro, è chiaro che non c'hai assolutamente tempo per dare a loro quello, tanto per fare un esempio, no? Quello di cui ci hanno più bisogno, che è quello dell'umanità, della relazione, della chiacchiera, del sorriso, dello scambiarsi due parole, e non se ne parla neanche, no? Se poi li devi mettere in fila perché non hai il tempo e devi, per imboccarli devi mettere vicini, in modo che fai un boccone, intanto il primo ha digerito il primo boccone e quindi poi passa al secondo. Insomma, è veramente una mancanza, ti sottopongono, no? A una mancanza di dignità, appunto, di accettare le vere condizioni di vera e propria vessazione. È sempre più raro vedere lavoratori che affrontano con dignità le imposizioni e vessazioni dei datori di lavoro, che non esitano ad utilizzare il bastone disciplinare per piegare le resistenze individuali. Si potrebbe obiettare che non c'è niente di nuovo sotto questo punto di vista. Da sempre i padroni hanno utilizzato il bastone e la carota nei confronti dei lavoratori che non si piegano, che non accettano di lavorare peggio, che hanno una coscienza che impedisce loro di accettare richieste miserabili. Quello che oggi colpisce con questa filosofia di rassegnazione è come questa filosofia di rassegnazione stia facendo proseliti, come se il padrone avesse trovato la chiave giusta per esaltare l'opportunismo e l'indifferenza, per sostituire la coscienza collettiva e la solidarietà verso gli altri lavoratori. Nei settori della sanità e dell'assistenza questo fenomeno è particolarmente visibile. I padroni prima hanno frantumato l'organizzazione del lavoro, mettendo una categoria contro l'altra, e adesso gestiscono con l'eterna logica del divide et impera: infermieri contro OS, OS contro ausiliari, eccetera, eccetera. La frantumazione produce rottura e inimicizia tra lavoratori, fino ad arrivare a sostenere che il padrone può anche discriminare il mio collega. L'importante è che non lo faccia con me, perché io ho moglie, marito, figli da mantenere. L'idea di sindacato era nata da un presupposto molto differente. Riconosco che il mio problema è uguale, non più importante, di quello del mio collega di lavoro. Per questo ci mettiamo insieme, per difenderci, per essere più forti. Quando invece il problema rimane a livello individuale, si verifica un vero e proprio cambio di paradigma che consente a chi lo vive di non sapere più da che parte sta, se col padrone o con quelli con cui divide lo sfruttamento. È questa l'idea che oggi sta incrinando la solidarietà fra lavoratori utilizzata dai sindacati di regime per fare e disfare a piacimento. Oggi nella sanità e nell'assistenza si vive una stagione marcata dalle richieste categoriali in ragione del peso politico che si rappresenta. Il potere degli infermieri è cresciuto e gli ausiliari sono trattati alla stregua di categorie ad esaurimento. L'infermiere fa il manager, l'igiene del paziente non fa più per lui. Si potrebbe riassumere così il cambio epocale che ha trasformato dividendo le categorie di lavoratori, mentre il paziente o l'ospite rimane ai margini e la qualità dell'assistenza sempre più un miraggio. Il settore della sanità e dell'assistenza, quest'ultimo in particolare, è uscito devastato dalla pandemia. Il ruolo di eroi attribuito agli operatori è stato cancellato per ripristinare un'organizzazione del lavoro sempre più gerarchica, che è una cosa appunto di cui abbiamo visto i danni in questi ultimi 5 anni, e allo stesso tempo confusa. Mancano medici e si promuove gli infermieri o quasi medici, non si trovano infermieri e si cerca di attribuire le loro competenze agli OS. Nel frattempo il sistema sanitario nazionale si avvia al collasso, impoverito dai tagli al personale e depotenziato di risorse vive una competizione drogata con le strutture sanitarie private che, come il Covid, ha insegnato non si sentono destinatarie degli stessi obblighi previsti per quelle pubbliche. La vergognosa situazione delle liste di attesa è lo specchio fedele di quello che sta succedendo nella nostra società. Si cura solo chi ha un reddito sufficiente ad affrontare la tagliola delle visite mediche a pagamento. Per gli altri c'è l'attesa infinita che sempre più spesso si traduce in una rinuncia a curarsi. Le disuguaglianze in salute sono evidenti e di questo passo possono soltanto aumentare. Curarsi al sud è molto diverso che farlo al nord, ma non cambia affatto quando si è poveri, perché in quel caso non valgono distinzioni geografiche. Il reddito è dunque una discriminante che, in termini di salute, diventa una questione vera di sopravvivenza. Senza politiche di redistribuzione del reddito, il diritto alla salute diventa un simulacro vuoto di significato. Davanti a un problema di salute, il ricco paga e ottiene in tempi rapidi le cure, mentre il povero può solo aspettare i tempi di un sistema che dilaziona i tempi delle cure oltre ogni limite. Viviamo in un paese dove parlare di patrimoniale crea l'orticaria, ma tutti sanno che basterebbe il prelievo dell'1% per i redditi che superano i 5 milioni di euro per avere le risorse per far funzionare non solo la sanità, ma l'intero paese. Il governo aveva annunciato una tassa sugli extraprofitti, non sui profitti, determinato dall'andamento della crisi energetica e dalla guerra per le banche, ma ha dovuto subito fare marcia indietro a dimostrazione di chi sono gli intoccabili, che molto spesso sono anche coloro che possono non pagare le tasse. Non potrà mai esserci in questo paese una rappresentanza politica che sia degna di questo nome, che non abbia al centro del suo programma politico il cambio dell'attuale modello economico-sociale. Nei sistemi capitalistici la libertà imprenditoriale assomiglia sempre più, per usare paragoni più già efficacemente utilizzati, alla libertà delle libere galline in mezzo alle libere volpi. Questo esempio ci riporta alle liste di attesa che il nostro paese pensa di smaltire regalando altri profitti ai privati, così come questi ultimi sono diventati destinatari dei soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la digitalizzazione. I nostri volantini molto spesso si chiudono con un'esortazione ai lavoratori a metterci la faccia, a rivendicare il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Senza una nuova fase di protagonismo da parte dei lavoratori non si potrà andare da nessuna parte. Questa è sicuramente una condizione indispensabile, ma non certo l'unica. Siamo convinti che, seppure il sindacalismo conflittuale non stia vivendo un buon momento, sia necessario trovare le forze per organizzare una presenza alternativa ai sindacati di regime all'altezza delle aspettative dei lavoratori. Lo diciamo perché siamo convinti che le politiche riottose da orticello a cui spesso siamo stati costretti ad assistere in questi ultimi anni non giustificano l'assenza del sindacalismo conflittuale da uno scenario sociale caratterizzato dal massacro sistematico dei diritti che sta letteralmente cancellando la democrazia nei luoghi di lavoro. Un corpo sociale che deve e dovrà, pena la diaspora, essere rispettoso delle differenze, che devono costituire un valore aggiunto in una logica di inclusione e non di prevaricazione. Un corpo sociale che sappia essere la casa dei lavoratori e dei diritti, in grado di sostenere lotte e di promuoverle, di esprimere pensiero e critica, sogni e passioni, che sappia rimanere fuori da ogni tentazione di snaturare il patto di libertà che ci ha unito. E questo dall'Assemblea Nazionale dei COBAS Sanità, Università e Ricerca, che c'è stata a Firenze il 18 e il 19 novembre del 2003. Ma per concludere, ecco, vi ricordiamo che il 23, sabato prossimo, ci vediamo tutte, tutti e tutto a Circo Massimo alle ore 14. E sempre, insomma, ci saranno molti eventi prima della manifestazione. Uno di questi è il presidio che ci sarà al Policlinico Umberto I giovedì 23 novembre alle ore 11, dove ci si vedrà all'ingresso di viale del Policlinico per l'istituzione di un centro antiviolenza all'interno dell'ospedale, questo da parte del collettivo Medicina La Sapienza. Quindi ecco, questo è un altro appuntamento, questo del 23 novembre alle ore 11 presso viale del Policlinico, presidio al Policlinico Umberto I, appunto, per l'istituzione di un centro antiviolenza all'interno dell'ospedale.
Fuga chata na sua costela.
Vivo leão, uma vida ingrata, uma fuga chata na sua costela.
Morde a canela, pula pra pança, o leão coça que cansa, mas não acaba com ela.
E domani assemblea delle donne delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio a via dei Frentani 6, sempre dalle 15 alle 17, ma soprattutto il 25 novembre alle 14.30, appuntamento al Circo Massimo per invadere insieme le strade di Roma. Poi appuntamento domenica 26 a Luce e Siesta per l'Assemblea Nazionale. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia.